Volevo aggiungere ancora un particolare a quello che dicevo prima, poi se qualcuno ha qualche domanda, perché poi chiudiamo in gloria, possibilmente. Allora, in questo capitolo 12 di Luca, a un certo punto, dopo che Gesù ha invitato a non datevi pensiero della vostra vita, no? Perché se vivono gli uccelli del cielo, se crescono i fiori del campo, dice, voi valete più, no? A un certo punto dice, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Per me questa espressione, no? Al Padre vostro è piaciuto, è quella che sottolinea, come accennavo stamattina, noi non abbiamo titolo per stare alla tavola del re. Eppure siamo non invitati come quegli invitati che rifiutano, pressati, no? Nel senso che l'invito a vivere la vita non viene mai meno nonostante le condizioni contrarie che noi percepiamo. Per poter però cogliere questo, bisogna stare vigilanti, no? Più che per intuire, proprio per sentire questa provvidenza di Dio per noi, questa manifestazione del servizio di Dio per noi come invito alla comunione con Lui, no? Allora, c'è un'immagine nella descrizione del popolo di Israele che è liberato dalla schiavitù dell'Egitto, però per 40 anni girovaga nel deserto prima di entrare nella terra promessa, l'immagine del, mi pare che sia un'immagine poi ripresa nel libro della Sapienza, non è questa l'immagine che c'è nel libro dell'Esodo, ma viene ripresa nel libro della Sapienza, cioè dopo il ripensamento su quelle vicende durate dei secoli, che per me è l'immagine della fede, quando dice è la colonna di fuoco come guida di un viaggio sconosciuto, è la riflessione sapienziale rispetto alla vicenda del popolo liberato. Allora, provate a fare queste piccole osservazioni. In tutta questa vicenda, quanti hanno detto, ma cosa ci portano fuori a fare? Ma chi se ne frega? Era meglio stare là, almeno si mangiava. I vari passaggi della vita, quando giocano in funzione, diciamo, di allargamento e di positività, poi costano. Questo è come se ci disturba sempre. Allora, questo disturbo va letto sempre nell'ottica della provvidenza di Dio. Perché noi restiamo disturbati? Perché in fondo noi ci riferiamo a quello che, diciamo, vogliamo, desideriamo ricevere, ma come fosse un interesse. Io ho bisogno di questo, tu me lo dai, io sono a posto. E noi non ci rendiamo conto che se sono a posto con questa cosa, 5 minuti dopo mi manca qualcos'altro. E quando dico queste cose alle persone, dico, sì, ma a me manca troppo. Quindi, se avessi qualcosa, no? Riconosco, perché la vita per qualcuno è più pesante che per qualcun altro. Però di per sé non cambia la natura della possibilità di vivere la vita, che non è vincolata ai beni. Allora, cogliere questo è una colonna di fuoco come guida di un viaggio sconosciuto, allude a situazioni che anche queste non sono scontate. Allora, se voi dovete fare un cammino di notte e avete una luce, la strada la vedete, ma se non sapete dove andare, cosa vi serve della strada? E siccome il viaggio della vita è sempre sconosciuto da questo punto di vista, per quanto voi sappiate che vi piace questo o vi piace quello, anche se lo ottenete, poi vi piace qualcos'altro. Cioè il viaggio della vita è sempre sconosciuto. L'importante è che sia un viaggio, che sia un viaggio illuminato. Però non è così semplice liberarsi dalla definizione della strada come vorremmo noi. A noi sembra che se noi conoscessimo di più le cose, noi vivremmo più beati. Ma se questo non è, vuol dire che è un'illusione, perché non è per nessuno. Allora, l'invito è: la fede è quell'atteggiamento che produce quella vigilanza di cui ho parlato prima, e l'immagine, una colonna di fuoco in un viaggio, diciamo, sconosciuto, sta nella percezione di questo: al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Noi non siamo mai nella condizione di percepire, non c'è bisogno di alcuna condizione previa per aprirsi a questo segreto. Noi non ci crediamo, ma non c'è bisogno di alcuna condizione previa, perché a lui è piaciuto fare così. Quel a lui è piaciuto è ciò che fa da fondamento alla possibilità di vivere la nostra vita senza precondizioni. E la vita, siccome è precaria, ti può, come dire, può passare attraverso una mancanza o un'abbondanza, ma è sempre la vita che passa. Altre volte chi mi ha seguito forse lo sa già come riferimento, no? Se pensate all'esempio della vedova, allora Gesù si siede davanti al tesoro e vede, tesoro del Tempio, e vede passare le varie persone che vengono a mettere l'obolo, no? Allora ci sono le persone più facoltose che mettono tanti soldi. Poi arriva questa vecchietta e mette, si dicono, due spiccioli. Gesù fa l'elogio, ma fa l'elogio davanti ai discepoli. Non è che fa l'elogio per far sentire bene questa donna. Lei fa la sua offerta, appunto, basta, se ne va. L'elogio è fatto ai discepoli. Che cosa aveva Gesù da insegnare ai suoi discepoli, secondo voi? Allora, l'espressione sembra che giochi sul fatto: gli altri mettono tante monete, ma a casa ne hanno tante altre. Lei mette poco, molto poco, ma non ha nient'altro. Allora, il gioco è fatto sul superfluo e il necessario. E sembra che l'invito è il molto davanti a Dio, è il tutto che dai. Non importa quanta entità abbia questo tutto. Ma non è nemmeno esattamente così. Perché la espressione che viene usata in questo passo è molto più complicata. Nel senso che si potrebbe tradurre: di quello che le mancava ha fatto dono tutta la sua vita. È ellittica l'espressione. E quando si interpreta questo passo non si capisce bene perché l'accento viene messo su quel che le mancava. La forza, direi così, la forza spirituale di questa donna che mette due monetine, però tutto quello che aveva, dove sta? È che lei, mettendo queste due monetine e non avendo altro, non è che pensa: allora morirò di fame. Si fida della provvidenza di Dio, troverà modo. Allora, l'elogio è fatto sul riferimento che lei può godere della provvidenza di Dio, perché non si basa su niente di quello che ha. Ma nella vita è necessario non quello che si ha, ma quello che manca. Quello che manca vorrebbe dire: questa percezione della grandezza, dell'amore di Dio per noi, di cui noi non siamo mai convinti. Noi dobbiamo avere sempre prove su prove, prove su prove. La forza di questa donna è che vive a tal punto la provvidenza di Dio che lei può dare tutto quello che ha e sa che non muore di fame. Non è scritto questo, si deduce solo da questa espressione piuttosto elitica. Tanto che in Romania avevo sentito un monaco a fare questa interpretazione che lo faceva su questa domanda, che forse vi ho già detto qualche altra volta, no? Dio è un padrone esigente, allora chiede tutto, molto o poco? Tutto, molto o poco? E questo mondo diceva, di più! Dice, di più, chiede quello che non hai. E l'espressione è riferita al senso di tutti i comandamenti. Provate ad applicare un comandamento. Siate miti con tutti. Comandamento, no? Noi siamo miti. E come facciamo a dare una cosa che non abbiamo? Come fai? Come si fa? E se rispondi così non ce la fai più. Cioè, la richiesta non è tanto che è un padrone severo. Vi ricordate quello che nasconde la moneta, no? Io so che tu sei un padrone severo. Questa è l'impressione nostra. Rispetto a Dio, sembra che sia un padrone severo. Quante volte noi siamo arrabbiati con Dio e non ce lo diciamo neanche? Quante volte? Allora, non è tanto quella severità, è il fatto che se chiede quello che noi non abbiamo, è perché è l'unico modo, quando lo diamo, di averlo anche noi. Allora, siate miti con tutti, noi non siamo miti. Tu puoi eseguire sulla fiducia di colui che te l'ha detto, perché tu lo percepisci dentro questo servizio suo nei nostri confronti, che se ci chiede una cosa, è esattamente quella di cui noi abbiamo bisogno, il darla ce lo tiene. Tutti i comandamenti sono in questa funzione, in questa dimensione. Ma noi non ci rendiamo conto, perché noi vorremmo la cosa per essere sicuri che Dio è con noi. E invece, io dico purtroppo, ma meno male che è così, è che Dio è con noi, quindi possiamo fare la cosa. Ma questo è difficile da percepire. Si può fare solo nel cammino di questa, chiamiamola, purificazione del cuore, di questa scoperta della verità del cuore, che non è mai scontata. Allora, tutte le parabole, tutto l'agire di Gesù, quando noi stiamo a guardarlo, stiamo ad ascoltarlo, è perché scatti in noi questa percezione. Se scatta questa, allora, sulla fiducia, pensate, la vecchietta che va a mettere i due, non è perché è generoso, perché sa che è un comando della legge. Ogni pio ebreo deve fare l'offerta al Tempio. Non è che va tanto per, non so io, o chiedere qualcosa. No, lei sta osservando semplicemente la legge. Ma la legge è colta dentro la provvidenza di Dio per il popolo. Non è che lo fa e quindi avrà un merito. È che se lo fa, Dio gli dà vita. E tutti i comandamenti sono in funzione. Volete la vita abbondante? Compite i comandamenti. La maledizione, quando dice nell'Antico Testamento, no? Sono le minacce dei profeti, sono in funzione del se tu non osservi, avrai la morte. Non che succede qualcosa, io sono un disgraziato, vivo ancora meglio. Non è che mi succede del male, vivo ancora meglio. Non è certo a questo livello, è a livello della verità del cuore, di quella misura, no? Di cui parlavo prima e anche nei giorni passati, è chi vive male, quella misura non la scopre mai, il cuore non può mai essere contento. Allora, avere la vita e averla dentro questa percezione, che a lui è piaciuto così, lui esprime questo servizio in questo modo e consente al cuore di godere di questa verità. tutti i beni che noi usiamo, oppure pensate ai comandamenti, no? Tutti i comandamenti che noi cerchiamo di mettere in pratica non procedono da io voglio, ho e do. Non così, ma lo chiede lui, mi fido, lo faccio. E io ottengo. Se tu fai una cosa e poi ci metti lo scopo, io faccio la cosa per questo, tu non ottieni nulla. Di per sé non è difficile cogliere questo, ma è molto complicato in pratica. Non così è complicato perché è impossibile da capire, è perché noi abbiamo sempre mille resistenze. E questo, anche nelle cose semplici, io spesso penso, no, alle mamme quando educano i figli. Ci sono mille modi di vivere questo, nello stesso amore. Eppure, non è scontato. Se tutto funziona, se una mamma non è proprio fuori di testa o ha dei problemi vari, non è che la mamma non ama i suoi figli. Però ci sono molte modalità di amare i figli. E non è che tutte le modalità sono efficaci per far arrivare l'amore ai figli. In gioco è sempre non ciò che io so dare, ma che tipo, diciamo così, di mistero io posso aprire perché arrivi a loro l'amore. E non solo il mio. Perché anche se sono i miei figli, sono figli di Dio, che io come favorisco. E credo che tutte voi mamme sapete, siamo noi che cerchiamo, almeno sono io che cerco di imparare da voi, no? Perché nell'anima è la stessa cosa. Allora, questo al Padre vostro è piaciuto, questo che è il servizio di Dio per noi. Quando noi ci rivolgiamo al prossimo, ripeto, anche una mamma e i figli, è che attiva questo servizio di Dio per noi. Siamo sempre in questa ottica. I figli non è che rispondono come vogliamo noi, possono anche rispondere esattamente al contrario, ma viene meno questa, diciamo così, responsabilità nella fede? Viene meno? No, niente è scontato. E se si è tenaci in questo, si deve sentire, ma se a Dio è piaciuto così, io favorisco questo, io non ho potere, ma io gioco la mia vita favorendo questo e continuo a farlo. Se io non metto l'obiettivo per me, io questo lo posso godere e arriva. E questo anche in senso poi generale, no? Allora, a noi non è chiesto di fare una cosa, è chiesto di far vivere questa dimensione, che poi si serve di molte cose, di molte premure, diciamo. Ma non è la materialità delle premure che faccio, che fa scattare questo. È questo che dà consistenza alle premure che attivo. E questo anche per l'amore del prossimo, è la stessa cosa. Allora, quello che io chiamo il segreto della vigilanza evangelica, e che mi applico anche come della fatica apostolica, che poi però riguarda tutti, sta esattamente nella percezione di questo mistero, che io all'altro non do nulla di prezioso, io favorisco che la preziosità che a lei è dovuta nel servizio del suo Dio, lei la possa godere. È questo che conta. Allora, io non so ciò che rende questa possibilità per lei più efficace. Io non posso saperlo. Io attivo, diciamo così, il mio coinvolgimento nel rapporto, perché questo avviene. E siccome non lo so, allora non sono pieno di me nel dare amore, non esigo la sua dipendenza nei miei confronti perché glielo do, ma io sono contento della scoperta sua di quella preziosità che lei scopre e che io in qualche modo favorisco. Quando la gioia scatta su questa preziosità che uno favorisce per l'altro, l'amore è pulito, perché si vive dentro questa dimensione. Ci vuole di più a spiegarlo che a viverlo, soltanto che non si accetta di viverlo, ma di per sé, se si mette in pratica, è più semplice farlo che non a spiegarlo. Allora, se posso fare un piccolo elenco delle situazioni, mi sono, come dire, riflettuto per esprimerle così. Dice, noi sono i vari aspetti delle situazioni umane in cui noi ci troviamo. Allora, primo, come potremo liberarci dagli affanni e dalle preoccupazioni per i beni di cui abbiamo bisogno per vivere? Seconda situazione, come potremo vivere in sicurezza una vita assolutamente precaria? Terzo, come non doverci servire dei fratelli per colmare il vuoto della precarietà che ci attanaglia? Sono tre tipiche situazioni. Se, ecco là, l'invito. Allora, la prima è rispetto ai beni, come liberarsi dagli affanni e dalle preoccupazioni per i beni di cui abbiamo bisogno per vivere. Quindi io non parlo di uno che vuole accumulare, beni che abbiamo bisogno. Secondo, come potremo vivere in sicurezza, in fiducia, no? Una vita assolutamente precaria. Pensate agli affetti, la salute, come dire, le vicende umane, no? Ecco, anche questa è la precarietà della vita. Tranquilla, tranquilla signora. Terzo, come non doverci servire dei fratelli per colmare il vuoto. Che questo è? Cioè, ci opprime. Ma noi è come se tendessimo a servirsi degli altri per coprire questo. Ecco, queste tre situazioni. Come non cadere in questo? Se non abbiamo mai, o comunque con difficoltà, percepito quella volontà di benevolenza nei nostri confronti? Ora, e aggiungo, è possibile? Facciamo un esempio. Chi ascolta dice, ma io questo non l'ho mai sentito. E allora è necessario che io cada nelle altre tre? Aggiungo, in questo imparare a leggere. Allora io dico, non l'hai mai vissuta? Allora ti chiedo, ma il tuo cuore è proprio contento? No, penso che uno no. Allora quel no va letto come è il segnale che il tuo cuore non può riposarsi dove cerca di farlo, perché se no sarebbe contento. Allora, questo non essere contenti è il segnale che la direzione che noi perseguiamo non è buona. Il Signore vi dà il segnale e ci tratta da figli. Il figlio sente il richiamo, può venire o aspettare. Il Signore non ti obbliga, ma se tu aspetti... Coraggio che una volta a me, dunque io non porto mai il telefonino in tasca, mi è capitato in una cerimonia ufficiale, ero accanto al vescovo, con tutte la, proprio c'erano, dunque io non lo porto mai, mi sembrava di averlo spento, ormai non sono trovato in tasca, era una grande, diciamo, liturgia, sarà, ripeto, c'era, e io ero proprio lì davanti e suona il telefono a me. Non so come fare, perché in tasca non riesco, allora ho dovuto tirarlo fuori, allontanarmi dalla fila, spegnerlo e ritornare. E mi sono detto, basta. Elia, non direi più a nessuno rispetto al telefono. E poi ho aggiunto, e questo ti serve a direzione, ti puoi vergognare e in questa vergogna sta la tua salvezza. Amen, alleluia. Notate, quella telefonata a cui io ho dovuto poi rispondere, ha salvato una situazione. Ma per me la vita in questa è proprio mista. Per me era una fonte di vergogna, insomma, io non faccio mai, no? È come se stessi lì a celebrando la liturgia, durante la consacrazione mi suona il telefono. Mi sembra no. Succede, e uno per fin risponde e poi lascia e continua. Non capisco questo. Però per me è stata una vergogna, e la cosa in sé ha risolto proprio una situazione, per dirlo. Questi sono i misteri della vita. Ma se io non potevo dire, ecco, vedi che ho fatto bene a tenere. No, io non ho fatto bene. Ma Dio scrive dritto sulla riga storta. Allora, vai se l'indomani tengo ancora il telefono. Però era solo per dire che è successo a me in una situazione ben più. Comunque, aggiungo, no? Io non ho fatto questa esperienza, quindi ho quella difficoltà. Allora, il passo successivo è, ma il mio cuore non gode. Allora, se non gode, è inutile che io possa rinserrare le mie energie per cercarlo lì dove praticamente non mi viene mai dato la risposta. Allora, il Signore lascia questo perché noi possiamo, prima o dopo, aprire le porte a Lui. E alla fine dobbiamo rassegnarci, e rassegnare le armi. Guardate che non è così digeribile, e per voi donne ancora di più che per gli uomini, rassegnare le armi è una attività che si sente altamente pericolosa, ma è l'unica che porta salvezza. Perché non confidando più in voi, vi potete fidare di Dio e della vita senza paura. Ma anche questo non è scontato, e alla fine vale sul al Padre è piaciuto darvi il regno. Noi non conquistiamo un bel tubo, eppure possiamo godere davvero il suo dono. Ora, quando le scritture dicono non dimenticare, state attenti, vegliate, alludono a questa cosa. C'è anche di per sé questa difficoltà. In genere, se uno dice non dimenticare, vuol dire che una cosa l'hai saputa. Ma noi si fa comando di non dimenticare rispetto a una cosa che dobbiamo ancora sapere. Come mai? Lo intuite? Quello che riguarda me riguarda l'umanità di tutti. Se qualcuno non ci avesse preceduto a vivere questo e ad averlo goduto, noi siamo invidiati da un comando assolutamente illogico. Cosa io non devo dimenticare se non l'ho mai provato? Ma il discorso è: quello che io sono chiamato a provare riguarda l'umanità di tutti. Questo è il motivo per cui la dichiarazione, diciamo così, non è sbagliato, ma la dichiarazione di fede si fonda sul fatto della fede di chi ci ha preceduto. Cioè, la confessione di fede riguarda essenzialmente la Chiesa, non la mia fede. Questa percezione noi oggi si è un po' illanguidita, invece bisogna imparare a recuperarla come una forma di solidarietà in umanità. Se Dio si rivela a me, io con che faccia di tolla posso dire tu devi rivelarti a me? Dio ha scelto di rivelarsi ai suoi figli, tra i quali ci sono io, e i suoi figli sono passati, presenti e futuri. Noi dobbiamo imparare a sentirci dentro questa comunione, sarebbe la comunione dei santi. E sarebbe il principio che quando tu fai una cosa bella, o quando tu, come dire, vivi un legame bello, dentro questo legame bello c'è la presenza di chi l'ha già vissuto, di chi ti ha preceduto, di chi ti accompagna. E questo è sempre vero nella vita. Io aggiungo anche, insieme agli angeli, non ci sono solo le persone, ci sono anche gli angeli. Se noi potessimo accentuare un po' di più questa, che è una capacità che abbiamo, non è che non ce l'abbiamo, però è come atrofizzata, se potessimo accentuare un po' di più questo, noi godremmo di una umanità più larga, e dove si sta a largo le cose funzionano diversamente. Non so, io ho provato una volta, ero alla... quando facevano le riunioni, i raduni dei giovani, quelli guidati dalla comunità di Tesena, le varie città, io ho partecipato una volta a quello che c'era tenuto a Milano, ma non era fuori però, era, non so bene, non mi ricordo più dove, ma era, come dire, una marea. Siccome io accompagnavo un vescovo francese, allora mi ha dato subito il posto, quindi ero proprio davanti alla croce, no? A un certo punto, ma c'era una marea, non so io, 20, 30, 40, non so io, come una marea, no? E non sapevo come si svolgeva la cosa. Allora, io ero lì, a un certo punto, no? Uno dei passaggi della preghiera era quello di poi andare davanti alla croce e venerare la croce, passare la croce e poi allontanarsi. Io tranquillo, no, si è alzato, mi alzo. Dietro si muove tutta una marea, mi è mancato il fiato. E che faccio? Altro che pensare alla croce, qui non respiro neanche più. Un senso di angoscia, no? Perché sono come bloccato. Intanto che non ho capito che cosa avveniva. Quando ho capito che cosa avveniva, perché è stato proprio sorpreso, non sapevo. Quando ho capito che cosa avveniva, è finito questo, perché in realtà non è che mi mancasse l'aria, non è che mi mancasse, era soltanto che io immaginavo una certa cosa e come dire, proprio da non resistere, no? Oh, ma mi ricordo ancora adesso la sensazione. E invece intuendo, ho fatto come tutti, ho fatto la mia parte, poi mi sono spostato di là. Ora, queste volte nella vita noi ci troviamo dentro questa... No, guardi, si può fare. Questo, ecco, guardi e si può fare, spesso è determinato da questa, diciamo, solidarietà in umanità. Pensate a un dolore. Quando vi prende, non so, un mal di testa, ma molto forte, voi pensate a solo al vostro mal di testa, sembra insopportabile. Io ho due modi di reagire. Uno che dico, rispetto al tempo, sarà mica eterno. Oppure, se dura troppo, passo io, quindi non sento più il mal di testa. Muoio io e sto. Se invece vivo io, passerà il mal di testa. Cioè, grosso modo, reagisco così. Un modo di reagire. Oppure, allargo, quindi, sono mica l'unico che ha mal di testa. E poi non sarà mica l'unico male nella vita, no? Cioè, è come dire, appena ti accorgi che ci sono altri mali e che altri hanno il male, ecco, è un po' più sopportabile, no? Ma solo come movimento, cioè, quando tu allarghi, oppure non proiettare non va bene, ma quando vedi proprio la prospettiva, le cose sono più sopportabili, no? Allora, più noi stiamo nell'angolo, e guardate che i guai della vita ci mettono nell'angolo, noi stessi ci mettiamo nell'angolo, allora la reazione è quella di, oh, non c'è mica solo tu al mondo. Allora, tu devi allargare, e la percezione di fondo è sempre questa, alla fine, perché non ci manca mai qualche segnale, qualche appoggio, non ci manca mai. Ecco, attraverso questi segnali, oh, forse posso respirare anch'io. È come dire, forse posso vivere in maniera diversa. Non è ancora una realtà, ma è una possibilità. Questa possibilità va coltivata dentro la percezione della vedova. Io do i due monete, io non ho più niente, ma se Dio è provvidente, penserà anche a me. Io faccio in fretta a dirlo, in pratica si vive con molto più dramma, ma di fondo è questo che avviene. E l'amore nostro l'un per l'altro non fa che favorire questa possibilità di percepire che posso respirare anch'io. Che tradotto, secondo le immagini che usavo ieri, è: perché devo togliermi dignità? Quando io peno, ho una dignità. Perché non la custodisco? Perché mi devo condannare se sento qualcosa? E vi dicevano che quando noi agiamo così, agiamo da piccoli dei. È meglio essere simile a Dio che essere un piccolo Dio. Nella scrittura avviene così. Allora, per me è l'aspetto consolante della vita, cioè questa immagine, no, del Signore che viene a servirci, non riguarda quello che succederà, riguarda che ogni azione, in ogni azione, in ogni situazione, noi possiamo percepire questo. E ogni azione, ogni situazione si può aprire a questa percezione. La vigilanza sta nel favorire la percezione di apertura in ogni situazione, in ogni azione, a questo servizio di Dio, che è sempre un servizio per la vita, perché il mio cuore viva. E se io vivo, posso imparare a benedire e a allargare questa luce di benedizione sul mondo. L'ultima cosa, e poi finisco, è quello che vi dicevo, no? Che quando noi pensiamo in termini di beatitudine, Dio promette felicità, no? Non è una beatitudine da "oh, come ho mangiato bene", no? Non è questa. Si tratta sempre di una beatitudine angosciosa, di una beatitudine lavorata, paziente. E la liturgia, perché riporta il passo della lettera agli ebrei, siamo sempre nella domenica 19, no? E tratta la figura di Abramo, che Abramo ha potuto vedere di lontano i beni promessi, si dice, no? Quando noi diciamo in maniera molto superficiale, beh, lui li ha veduti di lontano perché non si erano ancora realizzati. Si sono realizzati in Gesù, noi che veniamo dopo li abbiamo già visti, d'accordo. Ma li avete già vissuti? Sono diventati verità per il vostro cuore? Allora, se la promessa è certa, l'attuazione è sempre precaria. Questo non cambia mai. Ma è bene che sia così, perché la forza viene dalla promessa, non dalla conquista. Se no noi ci metteremo sempre sullo sgabello. Allora, professare che in Gesù le promesse si sono compiute non significa ancora che si compiono in verità per noi. Come dire, l'insidia dell'illusione ci perseguita sempre, però ci perseguita pure la promessa continua di Dio. Ci perseguita pure, nel senso buono del termine, no? L'offerta di Dio per noi. Allora, quando noi cerchiamo di tenere il cuore vigile, non appesantito dal sonno, a volte c'è dalla crapula, mangiare e bere, no, e uno non può più fare altro, perché allora l'accento, cioè, quando si parla proprio dell'esperienza evangelica della vigilanza, no? L'accento non è più posto sulla funzionalità dell'agire. Tenete conto dei servi che aspettano il padrone e trattano male gli altri loro compagni, no? Loro, come dire, io faccio bene per avere una ricompensa, io servo bene, così quando viene io avrò una ricompensa. È la funzionalità dell'agire. Non ha nulla di evangelico questo. Ma sulla qualità della vigilanza, sono così desideroso del mio padrone che mi preoccupo di tutti i suoi servi. Sono così desideroso del mio padrone che mi preoccupo di tutti i suoi servi. È l'attesa di qualcuno che, diciamo così, viene incontro alle esigenze, ai desideri del nostro cuore. E la qualità del nostro agire dipende dalla forza, dall'intensità dell'attesa del padrone che serve noi. E potrei chiudere così: nessuno ama stare dietro agli altri. E quando il Vangelo dice scegliete l'ultimo posto, guardate che non vuol dire di mettersi dietro agli altri. Non è mai scritto questo. L'unica modalità di star dietro è stare dietro a Gesù, mai di stare dietro a un altro. Ma comporta questo: tutti vogliamo grandezza. La grandezza vera sta nel ritenere, nel favorire, nel cercare, la grandezza di tutti. Questo vi fa grandi. Se voi volete diventare grandi, voi lo dovete fare a scapito degli altri. Cioè, voi siete grandi perché abbassate gli altri. Ma non è mica detto che sia un segno di grandezza, perché se tra imbecilli, se io ho una punta di, poi come sono intelligenti. Ma non è mica detto che valga l'intelligenza, sì. Allora, nello spirito è lo stesso. Allora, la vera grandezza è in funzione del fatto che tu la cerchi per tutti. E in questo è l'agire di Dio. Dio può farsi servo di tutti, proprio perché è grande. No, la fatica è normale perché noi, nel desiderio di grandezza, che non possiamo toglierci, dobbiamo essere lavorati per vivere la grandezza secondo Dio, per vivere la grandezza che piace a Dio. Quando tu attivi il desiderio di grandezza, tu non sai ancora se è la vera grandezza o no. Pensate a Gesù con gli apostoli. Ha mai fatto il problema? Vogliono essere grandi? D'accordo, vi dico come. Ma non è soltanto, perché anche quello può essere, per esempio, una beata immagine che noi abbiamo e noi vorremmo essere grandi come lei. Invece in realtà dovete cogliere il segreto del cuore di Madre Teresa di Calcutta, non quello che ha fatto. Perché se voi ammirate quello che ha fatto e cercate di applicarlo voi, volete essere grandi in questo mondo. Invece dovete cogliere il segreto, cioè la forza, ciò per cui lei fa così. E la rivelazione non è nel fare le cose. Io posso essere capace, tu no, tu ancora di più e tu di meno. Non si gioca mai il confronto davanti a Dio, si gioca nella qualità del segreto. La qualità del segreto è se tu vuoi davvero accogliere questo, e poi la rivelazione dell'amore di Dio per noi. Tu ti fai solo portavoce di questo, e quando tu lo fai, tu non hai affatto la percezione che diventi grande, non te ne frega niente, non ti importa. A te importa custodire e vivere questo segreto, che man mano tu vedi nelle circostanze che ti riguarda, tu lo fai, lo vivi. E proprio perché noi non siamo mai, non so, come integri, puliti, tutte le volte. Oh, ho fatto sta cosa e mi viene sempre da dire che l'ho fatta, ma sarà mica perché cerco uno sgabellino? Allora, normale, togli lo sgabellino, oppure, ma come si fa a fare questa cosa? È possibile? Vuol dire che sono attaccato alla mia grandezza, non a quella che piace a Dio. Allora, provvidenza di Dio per riconoscere questo, dire: Signore, pulisci il cuore, fa che possa godere la verità del tuo dono. Sempre così, e non si arriva da nessuna parte, non c'è bisogno di arrivare da nessuna parte, il viaggio è sempre sconosciuto. È giusta questa espressione, la nube luminosa è un viaggio sconosciuto, non è che noi dobbiamo arrivare là, l'abbiamo già visto sulla cartina, è il fatto che è la vita che è un viaggio, ed è un viaggio in compagnia, diciamo così, perché si apra questa rivelazione che si avviene per me e perché si possa godere, diciamo, con tutti, no? Ma questo, siccome non è mai scontato, non avviene mai come vorremmo noi, la vita è una continua fatica, ma è anche la possibilità di una gioia sempre più grande, perché alla fine poi si vive questo. E noi non è che possiamo stabilire nella vita: o to, adesso sono contento, e domani? Oppure, la faccio finita. Magari, dopo un po', scatta qualcosa. È come dire, tenete sempre aperto. Né chiudetevi nella vostra beatitudine, né chiudetevi nel vostro, diciamo, chiamiamolo tragedia, no? Perché fondamentalmente deve valere: a lui è piaciuto darvi il regno. Non viene detto che noi lo conquistiamo. Chiudo su questa cosa, con l'augurio che qualcosetta possa passare come desiderio di verità al nostro cuore, e se possiamo contribuire a questa vigilanza evangelica nel mondo, prima nel nostro mondo interiore, poi nel mondo. Grazie.
Grazie.